minuto E.T. y la historia continúa. Siamo a Milano, poco prima del 1300, e qui parleremo della signoria dei Toriani e dei primi Visconti. Non crediamo però che tutto fosse pace, ora che la somma della cosa pubblica era nelle mani dei Toriani. Numerosi nemici molestarono Milano, onde l'esercito del comune, al quale già andavano aggiungendosi milizie mercenarie, doveva ben sovente uscire per combattere or quella or questa città. Nell'interno la nobiltà, sempre turbolenta, dava del filo da torcere ai reggitori della Repubblica. Il Papa stesso, avverso alla crescente potenza della famiglia Toriani, approfittava di ogni circostanza per intralciarne l'azione. E poiché un'altra famiglia andava acquistando credito e ricchezza, quella dei Visconti, Urbano IV impose nel 1262 l'elezione di Ottone Visconti all'arcivescovo di Milano, nell'intento di bilanciare l'influenza degli altri. I delatori indussero il popolo a non ricevere l'eletto, pur affrontando la scomunica, e sequestrarono i beni arcivescovili. Ottone dovette quindi aspettare 15 anni prima di occupare la sua sede. Frattanto la carica di podestà perpetuo del popolo era toccata a Napoleone della Torre. Con lui la potenza della famiglia raggiunse il massimo grado. Egli seppe stringere amichevoli rapporti col re di Francia, ottenere dall'imperatore il titolo di vicario imperiale. Tuttavia, o la dignità consentitagli dall'imperatore insinuasse nel popolo il sospetto che egli volesse assoggettarlo del tutto, o la crudeltà con cui, specialmente negli ultimi anni, perseguitò i propri nemici, lo indisponesse. Il favor popolare andò intorno a lui declinando, e di ciò fu pronta ad approfittare la nobiltà, fremente sempre per lo scemato suo potere. E come nel 1240 il popolo, per sottrarsi alla soggezione dei nobili, si era creato un protettore in Pagano della Torre. Ora i nobili si raccolsero anch'essi intorno a un uomo, Ottone Visconti. L'arcivescovo esule e perseguitato si fece interprete e vindice dei loro interessi. Messosi egli stesso a capo dei fuoriusciti, ai quali prestarono manforte le città di Novara, Pavia, di Como, rivali di Milano, e il 21 gennaio del 1277 disperse nella famosa battaglia di Desio le milizie dei Toriani ed entrò in Milano arcivescovo a un tempo e signore. Ottone rimase arbitro in Milano. Le forme del reggimento comunale con podestà e il consiglio furono mantenute, ma restarono pure forme. Uomo violento, mancatore di fede, più adatto a guidare soldati sul campo che alle arti del governo, Ottone seppe ritirarsi a tempo prima che una sollevazione di popolo ve lo costringesse, e cedere il governo a persona ben più degna, a quel Matteo che ebbe e si meritò l'epiteto di Magno, 1287. Tanti furono gli ostacoli che attraversarono i suoi disegni, e tanta fu la forza di volontà con la quale li vinse. Uomo politico abilissimo, Matteo Visconti sapeva essere in sostanza padrone senza sembrarlo, e si era già acquistato tanto credito che veneziani e genovesi lo volevano arbitro delle loro contestazioni, se non che la restaurata fortuna dei Toriani, che spalleggiati da parecchie città lombarde e dal marchese di Monferrato, minacciavano ogni ora Milano e l'esito infelice di alcune spedizioni militari contro Pavia, comandate dal figlio di lui Galeazzo, gli alienarono l'opinione pubblica. Piuttosto che continuare in una lotta di dubbio esito, Matteo preferì abbandonare Milano, ritirarsi a vita privata e lasciare che Guido della Torre tornasse, dopo 25 anni di esilio, a dominare la città. 1302. Frattanto, nel silenzio, egli avrebbe meditato la rivincita, e non passarono 8 anni che, con l'aiuto dell'imperatore, abilmente guadagnato la sua causa, tornava a riprendere il suo posto e a stabilire con maggior saldezza la signoria viscontea. Le forme repubblicane vanno a mano scomparendo e tutto si concentra nelle mani del Signore. Quella che fu per tanto tempo, e con disprezzo ripugnante alla verità, chiamata tirannide, segnò in Milano ed ovunque in Italia un grande progresso dal disordine caotico del comune all'organizzazione compatta dello Stato moderno. E sotto questa tirannide Milano progrediva a tal punto da diventare, verso la fine del XV secolo, una delle prime città di Europa. www.redigio.it e la storia continua.